Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno a tutti, buon lunedì mattina, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati a Libri Belli e Ribelli, conduce sempre il vostro Andrea Bonazza e oggi abbiamo un ospite di tutta eccezione, è il buon Sergio Pessotto e lo intervistiamo per il suo libro Figlio del Sole, una vita rivoluzionaria da Che Guevara a Casa Pound, libro uscito la scorsa estate per Altaforte Edizioni, lo potete trovare in tutte le nostre librerie, in tutte le nostre sedi o direttamente sul sito internet www.altafortedizioni.it alla cifra di 16 euro, un libro che vale assolutamente la pena leggere perché ha moltissimo da insegnare, ma bando alle ciance andiamo a chiederlo direttamente al nostro Sergio Pessotto. Ciao Sergio, ci senti?
Sento perfettamente, grazie, sì.
Benissimo, ciao Sergio, allora innanzitutto ti dico che è un grandissimo onore averti ospite in trasmissione, averti ospite su Radio Bandiera Nera. Quindi grazie veramente per questa disponibilità che ci hai dato e permettimi, come ho scritto anche sul mio blog, per questo ennesimo regalo e testimone che hai donato alla nostra comunità politica. Grazie veramente Sergio, perché è un regalo grandissimo che ci hai fatto, quello di questo libro.
Nessun regalo, perché di questa comunità faccio parte anch'io, pienamente.
Lo sappiamo e ne siamo orgogliosissimi, ne siamo veramente veramente tanto orgogliosi, Sergio. Per iniziare a parlare del tuo libro, a parte che è difficilissimo semplificare, io non so veramente come sei riuscito a farlo in appena 100 pagine, è una vita rivoluzionaria davvero, una vita rivoluzionaria piena di colpi di scena, di avventure, di vicissitudini, partendo proprio dall'inizio anche, no? Sergio, quello che vogliamo sapere adesso qua a Radio Bandiera Nera, la tua esperienza, il tuo battesimo del fuoco, chiamiamolo così, nelle Fiamme Bianche, in un periodo dove a Genova stanno entrando i famosi, tra virgolette, liberatori, no? Gli americani scortati dai partigiani. Raccontaci un po' questo episodio importantissimo della tua vita, Sergio.
Ma veramente il mio battesimo del fuoco l'ho avuto in Val d'Astico, in un campeggio che avevamo fatto con le Fiamme Bianche, dove siamo stati assaliti dai partigiani, che allora li chiamavamo ribelli. E ho visto la prima volta morire dei miei camerati. Comunque, ritornando a Genova, al battesimo del fuoco a Genova, è stato che le Fiamme Bianche genovesi ad un certo punto si sono trovate senza il loro comandante, il quale aveva pensato bene di raggiungere la colonna che doveva ritirarsi in Valtellina e aveva abbandonato la nostra compagnia. Comunque uno di loro, Alfredo Piccilli, che è stato il mio mentore in quel periodo, dice: ma stanno arrivando gli americani, noi siamo soli, cosa facciamo? E ha avuto l'idea di reagire all'ingresso degli americani, anche perché avevamo sentito parlare dei francotiratori di Firenze.
Certo.
Allora abbiamo aperto l'armeria, abbiamo trovato qualche boschetto, due mitra, un po' di bombe a mano, cose di questo genere. E nottetempo, con il furgone del padre di un nostro camerato, le abbiamo portate in una cantina di una villa semidistrutta a un bombardamento vicino a casa mia, dove abitavo allora, e con l'incarico che dovevo custodirla, e sarei stato avvisato dove portare eventualmente le armi al momento dell'arrivo degli americani o dei partigiani. Sono stato avvisato, ho portato, mi hanno detto: mi raccomando, vieni con pantaloncini corti, vieni in bicicletta, mettili uno zaino, tre boschetti e due mitra e un po' di bombe a mano. gli ho portato questo, ho consegnato, io dico adesso vattene, no, io non voglio andarvene, voglio restare qui con voi, no, assolutamente vattene, perché poi scrive per portarla ad altri, va bene. Io sono sceso giù e non mi sono allontanato, in quel mentre sta arrivando la prima colonna di carri armati e dal tetto di questa casa hanno aperto il fuoco con i vitri, con i boschetti su dei, su quei elefantiaci carri armati d'acciaio che stavano entrando in città, e che era una gradiola indescrivibile di colpi ha raggiunto la facciata della casa, e se gli sono rimasti ci da pochi anni fa, tra l'altro.
Tra l'altro nel tuo libro pagina 102 c'è proprio anche la fotografia di questo palazzo crivellato di colpi, no Sergio?
Sì, esatto. Sì, esatto. Adesso è stato distrutto, lì è sorto l'albergo. Sorto l'albergo, ma un secondo gruppo era ubicato 100 metri dopo, all'inizio via 20 settembre, dove anche lì c'è stata la sparatoria. E per fuggire, perché la reazione era stata tremenda, per fuggire avevano preparato due damigiane piene di cenere e l'hanno buttato giù nel cortile di questo palazzo, di questo quadrilatero, e hanno creato una specie di cortina fumogena e sono riusciti a fuggire. Sono riusciti a fuggire e poi da lì abbiamo continuato con azioni di guerriglia, sono state assaltate nel tempo alcune sezioni del nascente Partito Comunista, sono state assaltate alcuni luoghi di detenzione dei partigiani, soprattutto tutte le volte veniva trovato un fascista ucciso, il giorno dopo c'erano cartelli che denunciavano il massacro da parte dei comunisti. E è stato un periodo molto intenso quello, che io sono maturato moltissimo. Allora abbiamo, diciamo che l'epilogo di tutta questa storia nasce nell'agosto del 1945, quando viene inaugurato il sacrario ai caduti partigiani. Poi tra i caduti c'era l'infinità di nomi che forse non so se erano caduti veramente o se erano morti prima o se erano morti altrove. Comunque all'inaugurazione abbiamo accolto l'inaugurazione stessa con una gragliola di bombe a mano lanciate dall'alto del ponte sotto il quale venne inaugurato il sacrario.
Tra l'altro ci hai strappato un grandissimo sorriso con questo aneddoto raccontato nel tuo libro, che poi comunque non ci sono stati vittime né feriti né niente, no? Cioè è stata un'azione dimostrativa, Sergio.
No, perché queste bombe a mano italiane erano dei mortaretti.
Esatto, stordenti.
Io mi ricordo che le bombe a mano esplose quando era militare, poi anni e anni dopo i militari le facevano esplodere girando le spalle, dando un calcio con il calcagno alla bomba, chiamata bomba offensiva perché faceva fracasso, no? Mentre certo, la bomba difensiva doveva essere lanciata dalle trincee perché aveva l'effetto devastante.
Certo.
Comunque non ci sono stati morti, però poi il solito infiltrato, e dopo pochi giorni tutto il gruppo è stato arrestato. Io mi sono salvato.
Sergio, per citare...
Questa è la parte più interessante, i partigiani rossi della brigata di Garibaldini, comandati dall'ex avvocato Lasagna, poi indagato per le questioni BR ultimamente, negli ultimi anni, avevano tentato di assaltare questi che erano in questo carcere provvisorio nel Palazzo Ducale di Genova, e un un gruppo di partigiani della divisione Cichero di Giustizia e Libertà ha avuto uno scontro a fuoco con i comunisti per non farli catturare perché volevano passarli per le armi. Comunque i miei camerati che sono entrati in carcere a Marassi al canto di "ce le fregammo un dì dalla galera, ce le fregammo della brutta morte", per preparare questa gente forte che se le frega oggi di morire, sono entrati fieramente accolti da un applauso dai camerati incarcerati. E quel canto, quella canzone, tutte le volte che uno dei nostri veniva arrestato al suo momento della riduzione al carcere, cantava questa canzone.
Bellissimo, Sergio. A leggerlo sul tuo libro, sia nelle tue parole che anche nella bellissima prefazione dell'amico Alberto Paladino, che lo salutiamo, veramente riempie il cuore e tante volte ci fa capire quanto noi oggi comunque possiamo essere, diciamo, piccoli nella militanza, no? dei tempi che stiamo vivendo. Piccoli nel senso che tante volte ci lamentiamo per un fermo di polizia, una multa dovuta al lockdown, alle disposizioni governative della pandemia, quando invece Sergio Pessotto e con i suoi camerati hanno passato ben altri problemi, ben altri guai, ben altri momenti, sempre però, come diceva Sergio adesso, con il sorriso sulle labbra, con questo slogan fortissimo che è uno stile di vita, che è appunto il "me ne frego". Sergio, per riprendere una tua citazione bellissima dal libro, sì, eravamo dei ragazzini terribili e non ci siamo mai pentiti di esserlo stati. Questa è una citazione che a me mi ha riempito il cuore, che tra l'altro è di un articolo del Giornale, se non sbaglio, Sergio, giusto? Del Secolo d'Italia?
No, non mi ricordo. Sarei bugiardo a affermare qualche cosa in proposito. Non ricordo questa citazione dove l'ho presa. Non la ricordo. Questa era una citazione di Alfredo De Felice prima di morire, in un'intervista che ha fatto ad un giornalista del Giornale di Genova.
Ah, del Giornale di Genova, ecco, scusami.
Adesso ricordo perfettamente, sì. Nasce dall'intervista fatta da Alfredo Officini.
Ok, perfetto. Sì, l'ho trovata adesso. Ed è una frase magnifica, cioè, Sergio, ricordaci quanti anni avevi o avevate in quel periodo.
Come?
Che età avevate voi delle Fiamme Bianche in quel periodo?
Quanti?
Quanti anni avevate?
Ah, io avevo 13 anni, cose di questo genere.
13 anni.
Ma anche a 18 anni venivano trasferiti ai reparti anticarro della GNR.
Eravate tutti giovanissimi.
Sì, esatto. Poi abbiamo fatto anche altre cose, perché per esempio per sostenere le famiglie dei carcerati, degli epurati, avevamo creato un'organizzazione che si occupava un certo Gazzera, che andava a depredare l'accampamento della divisione Bisonte di tutti i generi alimentari possibili, fino a quando li hanno arrestati in una notte, una pattuglia americana li ha arrestati, e poi credendoli l'hanno consigliata ai partigiani, credendoli a una ragazzata, l'ha lasciati andare. Quando si sono resi conto che faceva parte delle Fiamme Bianche, allora sono cercato di riprenderli, ma ormai erano scappati, erano andati da latitanti.
Ricordiamo, la divisione Bufalo era una divisione dell'esercito occupante americano, no, in quegli anni.
Sì, la divisione di Bufalo era una divisione della Quinta Armata, composta soltanto da militari americani di colore,
certo,
che veniva definita palle di Somaro, no? i componenti di questa divisione, questo battaglione, dagli altri, dai bianchi, venivano definiti palle di Somaro.
È bellissima questa cosa. Perché, ascoltatori, voi dovete sapere che nel libro di Sergio, in Figlio del Sole, troviamo un sacco di aneddoti che Sergio racconta con una naturalezza incredibile, bellissima, ma sono veramente anche divertenti, no? C'è questa spocchiosità continua nell'affrontare le avventure, nell'affrontare le difficoltà, è la cosa che traspare di più in tutto il libro, Sergio, no? Cioè il vero spirito avventuriero che di fatto avete ereditato e avete fatto ereditare anche a noi da quel periodo meraviglioso che è stata l'esperienza del fascismo in Italia, no?
Ma l'esperienza del fascismo repubblicano è stato prima meraviglioso ma estremamente tragico.
Vabbè, certo.
Ci sono dei ricordi, ci sono dei fatti che sono rimasti dentro la mia vita, che hanno influito tutta la mia vita, sempre e comunque.
Certo.
E i più pesanti li abbiamo assimilati, li abbiamo superati, li abbiamo trasmessi. E i più gioiosi, cioè, sono quelli che ancora illuminano il cammino che c'è da fare.
E grazie a voi illuminano anche il nostro cammino. Sergio, perdonami per due minuti, ti tengo in attesa perché andiamo a ascoltarci un brano di un vecchio gruppo hardcore italiano, non troppo vecchio ovviamente, un gruppo hardcore italiano, sono i Blind Justice, dove suonavano componenti cari al nostro ambiente, che oggi ritroviamo nei Bronson o negli SPQR, e la canzone bellissima è Verso il Sole. Ci sentiamo subito dopo.
Ed ecco che
Allora, rieccoci qua in trasmissione. Pronto Sergio, mi senti?
Sì.
Ok, siamo tornati in onda. La musica era forse un po' troppo alta?
No, non sentivo niente, è saltata la linea totalmente.
Ah, ok, va bene, va bene. Comunque adesso ci risiamo. Siamo tornati dopo questa bellissima canzone dei Blind Justice che si chiama appunto Verso il Sole. E direi che con il titolo di questa canzone, tra l'altro dedicata ai camerati della Repubblica Sociale Italiana, possiamo arrivare a un altro capitolo della tua vita, che è quello legato ai figli del sole, Sergio, no?
Sì, senza dubbio.
Come nascono i figli del sole, Sergio?
Ma...
Sergio, non ti sentiamo molto bene, ti sentiamo un po' a scatti, scusaci.
Adesso mi senti?
Adesso ti sento perfettamente.
Allora, i figli del sole nascono quando noi avevamo aderito al Movimento Sociale Italiano e eravamo impegnati politicamente col Movimento Sociale Italiano, e all'interno di esso erano nati vari gruppi, varie correnti.
Stiamo parlando degli anni 50, giusto Sergio?
Esatto. Era nata questa corrente, diciamo cosiddetta di estrema destra, no? Che rivendicava un fascismo molto, molto di destra, un fascismo molto estremo. E questa corrente di destra era rappresentata da Enzo Erra, Cesare Pozzo, Fabio De Felice, Roberto Melchionda, eravamo un'infinità, eravamo un bel gruppo di persone.
Tra l'altro nel tuo libro porti delle citazioni di Enzo Erra tratte dalla rivista Imperium che sono veramente notevoli e all'avanguardia per l'epoca, no?
Sì, sì, effettivamente, ma noi allora eravamo partiti alla conquista del gruppo giovanile e avevamo... stavamo dando vita a tutta una serie di azioni estremamente interessanti in Italia, la rivendicazione di Trieste, praticamente noi nascevamo dai FAR, nascevamo dai fasci d'azione rivoluzionaria, per cui eravamo in una posizione molto estrema, molto estremistica anche all'interno del Movimento Sociale Italiano di allora, sino quando è nata la corrente di Enzo Erra, Fabio De Felice, Cesare Pozzo, che poi è quella che ha conquistato il gruppo giovanile, quella che ha fatto tutte ha dato vita alle rivendicazioni giovanili e ha ridato vita ad un fascismo nuovo, ad un fascismo molto cerebrale magari, ma anche molto attivistico.
E al passo coi tempi anche, quindi non un fascismo come fai intendere tu nel libro, non un fascismo diciamo nostalgico, e anche se poi negli anni 50 era passato relativamente poco tempo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma era un fascismo veramente al passo coi tempi, che si occupava di tematiche attuali e sociali soprattutto, no Sergio?
Sì, 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 noi ci rifacevamo al manifesto di Verona, ai 18 punti del manifesto di Verona, che poi praticamente è quello che era stato anche il manifesto politico, il testamento politico della Repubblica Sociale Italiana.
Certo, e tra l'altro è attualissimo ancora oggi e magari fosse attuabile adesso che purtroppo vuoi anche questa pandemia, i governi che si stanno succedendo stanno smantellando completamente quello stato sociale che abbiamo ereditato dal fascismo. Ascolta Sergio, non sempre le cose all'interno, i rapporti diciamo all'interno del movimento sociale sono stati idilliaci, no? Ci sono state anche parecchie frizioni al vertice dell'MSI con quelle che erano leali come la vostra, che erano quelle più intransigenti.
No, non sono mai state facili le posizioni, perché la nostra era la corrente di Erra De Felice, Pozzo, Giano Accame, era una posizione estrema, diciamo non è mai stata una soluzione facile. Noi abbiamo avuto un periodo piuttosto pesante e dopodiché abbiamo conquistato il raggruppamento giovanile. Una volta che è stato conquistato il raggruppamento giovanile, abbiamo tentato di impostare la nostra politica e siamo riusciti solo in parte, perché per la questione, sulla questione di Trieste eravamo molto, molto preparati, abbiamo portato in piazza centinaia di migliaia di studenti, di giovani, e tra l'altro la questione di Trieste è costata il sangue di Cesare Pozzo, di Fabio De Felice. Non saprei aggiungerti altro. La corrente di estrema destra all'interno del movimento sociale italiano aveva conquistato una grossa posizione, venivamo definiti gli Evoliani, i figli del sole, abbiamo fatto una manifestazione per Trieste, l'abbiamo organizzata, abbiamo portato anche la nostra politica per qualche anno all'interno del movimento sociale italiano.
Certo Sergio, visto che siamo ormai prossimi al 10 febbraio, quindi all'anniversario che ricorda l'esodo e la tragedia immane che si compì nell'Italia orientale, a Trieste in special modo, stiamo parlando ovviamente delle foibe, e nel tuo libro c'è un intero capitolo, anzi più di uno, no, dedicati appunto alle battaglie per Trieste italiana. Levaci una curiosità: in quegli anni quanto si sapeva delle foibe, quanto si sapeva di questa tragedia, no, che riguardava i nostri connazionali nelle terre istriane e triestine?
No, noi ne siamo sempre stati al corrente delle foibe, ne siamo sempre stati al corrente, abbiamo sempre ricordato, l'abbiamo sempre rivendicate, i nostri martiri nelle foibe, siamo sempre stati al corrente. Noi non abbiamo mai dimenticato quegli anni quando il comunismo si presentava con le mani sporche di sangue, certo, e con sul viso la maschera degli assassini. Questi, in questo modo si erano presentati i partigiani comunisti, e di questi noi avevamo un chiaro ricordo.
Certo, ma e com'era parlare con la gente di queste tematiche? E la stampa, come in quegli anni, negli anni 50 e 60, si affrontava questo argomento che il Partito Comunista ha sempre cercato di tenere nascosto?
Avevamo allora una stampa che non oso definire di partito, ma quasi a politica, quasi indipendente, una stampa che rivendicava tutto questo, quindi posso citare alcuni giornali, non so, Asso di Bastoni, Rivolta Ideale, ci sono state molte pubblicazioni. Allora siamo stati tra i primi a citare tutte queste questioni, e siamo stati anche tra i primi a denunciare massacri, siamo stati i primi a denunciare le aggressioni, siamo stati i primi ad essere aggrediti. Abbiamo passato un periodo non facile ma molto entusiasta di quel periodo rivoluzionario. Era un periodo nel quale sono sorti anche i fasci d'azione rivoluzionaria, un periodo che io rivendico totalmente, insomma, non è ogni responsabilità.
Grazie Sergio, grazie veramente, perché quello che ci stai dando è una testimonianza profondissima della vita rivoluzionaria, per tornare a citare anche il sottotitolo del tuo libro, di un grande uomo che comunque ha fatto e attraversato la storia dell'Italia del Novecento. Quindi ti ringraziamo ancora tantissimo per la testimonianza che ci stai dando, Sergio. Un'altra cosa che volevo chiederti adesso, per sdrammatizzare anche un pochino e rimanendo collegati al capitolo dedicato alle manifestazioni per Trieste italiana, ci fu una manifestazione dove ti arrampicasti su un palazzo a Roma, giusto Sergio?
Sì, ma queste sono cose di gioventù.
Ma è una cosa meravigliosa però.
Palazzo Chigi, perché non avevano esposto il tricolore al balcone, e allora io non so come mai mi sono arrampicato, sono andato su.
Però raccontiamo infatti cosa succede.
Come?
Dico, raccontiamo però cosa succede una volta che ti sei arrampicato sul balcone, perché nel libro
mi
veramente esilarante.
Sul balcone ho esposto il tricolore abbrunato sul balcone, da dove Mussolini arringava la folla, tra l'altro, e quindi, ma no, non mi ritenevo io un novello Mussolini, allora ero solo un attivista. E niente, è stata una cosa improvvisa, è nata così. Ci siamo trovati sotto il Palazzo Chigi e mi sono arrampicato sulle inferriate, grosse inferriate che ci sono nei balconi di primo piano, a pian terreno. Sono riuscito a aggrapparmi, sono andato sul balcone. Però era difficile ridiscendere. Allora ho preteso che mi aprissero i vetri, mi hanno accompagnato al portone e sono riuscito ad uscire accolto dai manifestanti.
Possiamo dire anche con il beneplacito di chi?
No, il beneplacito di nessuno.
Non c'era anche un politico all'interno del palazzo che...
No, non c'era nessuno all'interno del palazzo.
Ah, ok.
Non c'era nessuno. C'erano degli impiegati dal balcone, cose di questo genere. Ma è stata una cosa d'impulso, no? È stata una cosa d'impulso, perché io tra l'altro ero latitante a Roma in quel periodo. Perché io ero ricercato, perché mi avevano accusato di aver tentato di incendiare l'associazione italo-britannica a Genova.
Giusto.
No? In occasione della manifestazione di Trieste, ma non era vero, no? Ma comunque io ero latitante. Mi sono trovato nel pieno di queste manifestazioni a Roma e ho manifestato tutto lì.
È un aneddoto bellissimo che tu racconti nel libro, strappa più di un sorriso e fa ripensare anche a quello che noi militanti politici del terzo millennio viviamo oggi in forma molto diversa. Quindi fa ripensare anche a quanto successe nel, adesso non ricordo, 2014, 2015, forse 2016, quando un gruppo di militanti di Casa Pound di Roma si recò sotto il Palazzo dell'Unione Europea in pieno centro a Roma, e Simone Di Stefano si arrampicò sulla balconata per strappare la bandiera dell'Unione Europea. E almeno io leggendo il tuo libro ho fatto mentalmente questo paragone, no? Sono passati tanti anni, ma fondamentalmente anche lo spirito rivoluzionario è rimasto tale. Vuoi che siamo veramente forse tutti figli di una stessa idea che nasce proprio intransigente, nasce gioiosa e ci ha saputo trasmettere questo.
Ma, sì, ma io nasco Io nasco politicamente nei fasci d'Azione Rivoluzionaria, prima che nascesse il Movimento Sociale Italiano.
Certo, nei FAR.
Sì. E per cui diciamo che queste cose un po' mi affascinano, mi ricordano, mi riportano in gioventù.
Sergio, noi ci lasciamo un attimo per andare ad ascoltarci il secondo pezzo di questa trasmissione, poi torniamo subito dopo. Mettiamo il caro vecchio Massimo Morsello e la canzone è I miei amici. A dopo.
I miei amici. Gente poco raccomandabile, ma del resto ognuno si sceglie proprio. I miei amici hanno tutti occhi neri e hanno capelli che non conoscono il vento. Hanno sogni che sono di ieri e ci sognano da sopra il cemento. E i miei amici hanno tutti una storia e ci vanno ogni notte a dormire. I miei amici hanno tutti un'ora d'aria, si coprono bene prima di uscire. E i miei amici hanno tutti paura di una storia cominciata per strada e finita dentro una galera. E i miei amici hanno facce fresche, occhi puliti e puntati nel sole. Hanno le mani dentro le tasche, non hanno il fango sotto le suole. E i miei amici non hanno futuro, ma ci stanno quasi sempre a pensare. Disegnano sopra il muro le vele gonfie di una nave. E gli amici parlano poco di una storia cominciata per strada e finita quasi per gioco.
vista man mano ha subito dei mutamenti e dei condizionamenti, ma però lascia come un'idea del fascismo internazionale. Mi ha seguito?
Sì, ti ho seguito assolutamente, e tra l'altro stavo ripensando a Ernesto Che Guevara. Spesso viene criticato dalla destra, spesso viene troppo ideologizzato, cioè scusate, viene troppo monopolizzato dalla sinistra. E Che Guevara, di fatto, forse la definizione migliore che potremmo usare è quella di uomo libero e rivoluzionario per il suo popolo, per la sua gente, no?
Ma difatti è l'insipienza degli americani che hanno spinto il movimento di Castro e Che Guevara su posizione di sinistra, perché sono nati come nazional popolari, loro erano nazional popolari inizialmente, e poi l'ostilità degli Yankee che si sentivano superati ideologicamente anche ha portato a questa situazione.
Nel tuo libro, Sergio, racconti anche di conoscenze anche femminili, diciamo, di queste portatrici d'acqua, no? Che hai conosciuto nel corso delle tue avventure. E tra queste vi erano delle vere e proprie guerrigliere, rivoluzionarie, no? Una di queste ti accompagnò anche in un'avventura boliviana. Vuoi parlarcene, Sergio?
Ma questo per chi è in vita mi diventa difficile parlarne, perché oggi possono essere madri, nonne,
certo,
e a volte potrebbe dare fastidio. Per chi non è più in vita posso dire che io ho avuto delle camerate, se così le posso definire, anzi così le definisco, che non esitavano a giocarsi la vita, la reputazione, tutto quanto per difendermi o per difendere un camerata.
Certo.
Questo sia in Bolivia, sia in Italia, ricordo dei personaggi, Mario Ciascuro, per esempio, il personale Erika Dal Negro di Camogli, personaggi che hanno inciso profondamente nelle attività politiche non solo mie ma anche di altri. Perché tra l'altro sì, io ho avuto anche una relazione sentimentale con una di loro, ma non è questo. Era la concezione politica che noi avevamo.
Certo.
Noi i figli del sole erano rivoluzionari e come tali vivevamo. Siamo rimasti in pochi, in Italia siamo rimasti due o tre, siamo mancati tutti piano piano. Adesso da oltre 80 anni è il momento del nostro tramonto.
Ah, insomma, il vostro tramonto sta dando una nuova alba, no? Alla nostra idea, al nostro pensiero. Cioè, torno a ribadire, sono fondamentali le tue testimonianze, le testimonianze che ci hanno lasciato Gianno Accarme, così come altri figli del sole. E sono testimonianze che noi di queste generazioni dobbiamo farne assolutamente, assolutamente tesoro. E tra l'altro mi permetto di dire ai nostri ascoltatori che Sergio ha una cavalleria incredibile verso il genere femminile. In ogni incontro, per dire, di Casa Pound che si svolge in Italia, Sergio ha sempre un occhio di riguardo per le nostre sorelle in camicia nera. E le militanti donne, adesso permettermi un bacchettone, no, per alcuni all'interno del nostro ambiente, le militanti donne sono sempre state fondamentali, e come dice Sergio nel suo libro, sono portatrici di acqua, sono portatrici anche di fuoco che anche di tranquillità, e sono essenziali. Quindi salutiamo tutte le ragazze, le ragazze di Casa Paolo, le ragazze, le militanti che sono comunque di vari movimenti all'ascolto in questo momento, e ringraziamole perché anche loro svolgono un'opera fondamentale per la nostra idea.
Io ho avuto a mio fianco come camerate, come mogli, delle donne grandi, donne con la D maiuscola, sia in campo politico che nel campo sentimentale. La mia vita è stata fantastica sotto questo punto di vista. Ho avuto una donna eccezionale a mio fianco come moglie, ho avuto donne eccezionali come camerata, donne eccezionali come amiche, donne eccezionali come amanti a suo tempo. Erano tutte di destra, tutte fasciste.
Sì, Sergio, nel tuo libro ci dai l'ennesimo insegnamento anche in questa direzione, e ti ringraziamo ancora veramente per questo. E noi adesso andiamo a ascoltarci il prossimo pezzo di questa trasmissione, prima di ritrovarci qui. E lui è Johnny Cash, vecchio rocker americano, e la canzone bellissima è Heart. Ci sentiamo subito dopo.
Ho sentito pochissimo, sono parecchio disturbato. Hai detto, scusa?
Perdonami Sergio, stavo lanciando la prossima canzone. Heart di Johnny Cash. Ci sentiamo subito dopo.
D'accordo. Resta in linea.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me here.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Rieccoci qua in trasmissione, bentornati ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Sto riprovando a chiamare il buon Sergio Pessot perché è caduta la linea. Eccoci qua Sergio, mi senti adesso? Perfetto Sergio, ok, prova a parlare.
Sì, cosa devo dire?
Perfetto, eccoci qua, ok. No, era caduta la linea, quindi ci siamo ricollegati per quest'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, purtroppo si è sentito poco della tua esperienza in Sud America, no? Quindi ricordiamo Bolivia, Brasile e Argentina. Hai conosciuto vari personaggi, hai conosciuto Ustascià Croati, hai conosciuto membri di movimenti rivoluzionari ispirati al fascismo, hai conosciuto membri di movimenti peronisti e poi hai conosciuto anche appunto Ernesto Che Guevara, no? C'è qualcos'altro che vuoi dirci ancora sulle tue esperienze in Sud America?
No, non c'è niente di particolare perché io non ho avuto un'esperienza di attività politica in Sud America, ho avuto solo delle conoscenze,
okay. No,
per cui non ho molto da dire in proposito, posso solo dire che la realtà in Sud America dei fuoriusciti fascisti che sono emigrati in Sud America era una realtà molto consistente che si è affievolita nel tempo, tutto qua, perché la vecchiaia arriva, la vecchiaia uccide. Io ero un balilla della Repubblica Sociale Italiana, adesso sono ultra ottantenne, per cui tu pensa, quelli che erano più anziani di me non ci sono più.
Certo. Ascolta Sergio, tu però nel corso della tua vita hai avuto anche altre esperienze in giro per il mondo, no? In Africa, la Liberia, cosa ci puoi raccontare? Lì in Liberia mi sembra che la tua forte vena politica, insomma, è risaltata parecchio, no?
Ma diciamo che in Liberia la mia idea politica è saltata sino ad un certo punto. Adesso mi coglie un momento di vuoto mentale, no? Sì, in Liberia è stata un'esperienza interessante perché in Liberia era un paese praticamente dominato dall'economia americana, ma un paese che doveva rappresentare la libertà per gli ex schiavi degli Stati Uniti. Certo. E si è risolta in un'altra forma di schiavitù. Comunque non è che abbia svolto una grossa attività politica in Liberia, come perché non ha svolto una grossa attività politica all'estero, sì.
Però nel tuo libro c'è un nel tuo libro parli della Mineral Trading Company, no? Un argomento molto interessante che tra l'altro non conoscevo.
Sì, la Mineral Trading Company sfrutta tutta l'economia mineraria liberiana, no? E poi la Liberia è un ex protettorato tedesco che la prima guerra, dopo la prima guerra mondiale è finito per diventare un protettorato americano, dove con lo scopo di far tornare gli ex schiavi africani negli Stati Uniti di Bello, no? E che poi si è risolto, che è una repubblica, la repubblica mascherata, è una repubblica del tutto particolare, la Liberia.
Devo dire che col tuo libro spieghi molto molto bene anche questa situazione in Liberia, che tra l'altro, cioè, è poco conosciuta forse per noi delle nostre generazioni. E, per passare adesso invece a un altro argomento che è fondamentale per la tua vita, ma che lo è stato per tutto l'ambiente fascista, neofascista italiano. E stiamo parlando del giornalismo che con Gerarchia e con Segnale ti ha riconosciuto di essere una buona penna per la destra italiana, no?
Ma diciamo che il giornalismo che è nato dopo il 45, il giornalismo di destra è nato dal 45, diceva che era in una forma edulcorata, molto soft. Io ho voluto fare con Gerarchia qualcosa di rottura, qualcosa di ideologico, e così è stato. Difatti è ricordata Gerarchia, ricordata come un esempio di giornalismo di destra avanzata. Di destra autoritaria, di destra tradizionale. È stato molto interessante.
Sì, ci sono. E ho avuto modo di scrivere anche con insieme a vari giornalisti, insomma, di livello dell'ambiente italiano, no? Intellettuali di spessore come Gianno Accame, appunto, che nell'88 prende poi la direzione del Secolo d'Italia. E, com'era lavorare con queste persone che hanno fatto la storia della nostra idea in Italia?
Ma diciamo che per fortuna il gruppo allora nostro, nel quale c'era Gianno Accame, Franco Accame, era un gruppo notevole, eravamo abbastanza concordi nelle idee, non eravamo in contrasto, perché se tu metti tre neofascisti insieme sono tre ideologie diverse, no? Noi invece eravamo molto, molto concordi. Poi cosa che ci legava? La corrente, così diciamo, dei tradizionalisti, la corrente legata a Enzo Erra, a Fabio De Felice, a Cesare Pozzo, questa era, diciamo, questo è stato il legame, no, che ci ha unito. E poi a Genova avevamo il punto di avanguardia con Vassallo, Frangini, Franco Accame. Diciamo che io sto perdendo un po' il filo del discorso adesso, ma diciamo che Genova è stata importante nel neofascismo, è stata importante anche nel movimento sociale italiano come corrente tradizionale, come corrente si richiamava i valori della tradizione, quindi non ho altro da dire, interrogami, perché no, non tiro fuori altro al mio sacco, sono un po' svoltato.
Ok, diciamo anche che nel corso di questa tua esperienza giornalistica, che ha coinvolto insomma parte dell'intellettualismo di destra italiano, i rapporti non sono sempre stati facili neanche con i vertici del movimento sociale, no? Da Gianfranco Fini a Ignazio La Russa, allo stesso Almirante, insomma, ci furono anche delle contrapposizioni intellettuali, no? per per la stampa di destra.
Posizione con l'Almirante tremenda, perché l'Almirante disse: sarò stato il giorno che a calci vi concerò giù dalle scale del Movimento Sociale Italiano. E so che qualcuno rispose, non so se io o Accame o altri, rispose che noi ce ne saremmo andati con la nostra dignità se dovevamo andarcene, non ci avrebbero certamente buttato più dalle scale loro. Ma comunque abbiamo rappresentato un periodo molto interessante, che poi se con il tempo si è annullato tutto, si è anacquato tutto, si è... è difficile riconoscersi in qualche fazione. Io sono per l'unità di tutti coloro che sono sopravvissuti, ma è una cosa molto difficile.
Però Sergio, insomma, abbiamo visto che bene o male le scelte troppo democratiche, diciamo così, troppo liberali, che a un certo punto il Movimento Sociale Italiano ha intrapreso nel corso degli anni, hanno portato comunque anche più all'innacquamento, no? Hanno portato quasi alla disfatta totale di quello che era l'eredità storica del primo MSI. E nel tuo libro, tra l'altro, c'è una citazione, permettermi appunto l'ennesima citazione dal tuo libro: e la nostra attività cominciava a disturbare il tranquillo...
La voce che va via, va e viene.
Mi senti male?
Adesso ti sento.
Ok. Nel tuo libro, per prendere un'altra citazione dal tuo libro, tu dici...
Adesso la voce sta andando.
Mi senti male?
Pronto?
Sì, mi senti?
Sì, io ti sento male, ma ti sento.
Io ti sento molto bene, adesso provo a aggiustare un po', però ti sento bene. Comunque, dicevo, nel tuo libro, un'altra tua citazione è: la nostra attività cominciava a disturbare il tranquillo tran tran della federazione dell'MSI ovviamente. Un gruppo di giovani che si ispirava apertamente al fascismo creava molto imbarazzo tra coloro che stavano operando per un ingresso nel gioco democratico. E questa citazione dice praticamente tutto di quello che era l'epoca, no? C'era chi lavorava sotto banco, convinto magari di avere sempre i giovani o meno giovani come forza, come attacchini, come mano d'opera per il partito, e intanto magari pensava a farsi i suoi porci comodi, come abbiamo visto è successo poi con Gianfranco Fini, ma come purtroppo succede ancora oggi, no, nella destra italiana. Allora, dovete perdonarmi, ma abbiamo perso il collegamento con Sergio. Provo a richiamarlo.
Non so cosa succede al telefono.
Non lo so. Beh, adesso tanto siamo arrivati a... Mi senti Sergio?
Sì.
Ok, allora siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Abbiamo parlato abbondantemente anche della destra italiana, di cui tu sei stato protagonista, e arriviamo al giorno d'oggi con Casa Pound. A un certo punto Gianno Accame, dopo aver fatto una conferenza a Casa Pound a Roma su Ezra Pound, e ti chiama e ti invita ad avvicinarti a questo nuovo movimento di fascisti del terzo millennio, giusto Sergio?
Sì. Così è stato.
E cosa succede, insomma?
Bah, niente in particolare, oggi ci troviamo rinchiusi in una sfera, diciamo, di pensiero. No, e non stiamo svolgendo più un'azione politica attiva, anche perché è sopraggiunta l'età, siamo diventati anziani, oramai Gianno se n'è andato e così, e va anche la memoria poi, le nostre facoltà stanno diminuendo, si stanno deteriorando giorno dopo giorno. Mi senti?
Certo che ti sento, ma sei anche sempre lucidissimo, Sergio. Cioè, sembra un piacere ascoltarti anche. E quindi, insomma, ti trovi a Casa Pound.
Io mi trovo a Casa Pound perché Casa Pound rappresenta un po' la mia gioventù. Casa Pound mi ha dato vitalità, mi dà vitalità, mi dà un certo sprint. Sono molto legato sul piano personale con
Gianluca,
coloro che portano avanti Casa Pound.
Certo.
Con Gianluca soprattutto mi rende ancora parte viva, riesco ancora a tenere una parte viva di questo piccolo gruppo.
Ti sentiamo un po' a scatti, Sergio, se riesci a spostarti un attimo. Ti sentiamo male,
Andando male con la linea.
Ecco, adesso forse un po' meglio.
Senti?
Certo, sì, ti sento adesso, forte e chiaro. E della postfazione del libro curata da Pietro Falagiani, Pietro ci racconta anche che spesso e volentieri sei un tiratardi con Casa Pound, no? Sei tra gli ultimi ad andar via dopo infiniti brindisi all'idea.
Sì, ma a me piace, siccome il mondo della mia gioventù l'ho ritrovato in vecchiaia, no, in maturità, io sto sempre bene con chi la pensa come me, con i miei con i miei camerati, insomma, io sto bene con loro, sono le uniche persone con le quali sto veramente bene.
E con questa, frase che... ci strappi un sorriso enorme.
Cosa vuoi? Oramai io sono vecchiaia, i pensieri vanno, camminano, galoppano, e poi non si fermano, poi riprendono. È un vivere molto di tutto. Non molto facile, avere un'ideologia in vecchiaia non è facile, per essere sempre aggiornati non è facile.
Però tu, Sergio, per noi sei e rimarrai sempre quell'eterno giovane delle fiamme bianche che contrastò l'occupazione americana, sei quell'eterno giovane che con i figli del sole... prese il largo per nuove avventure.
Specchiati siamo invecchiati. Ma senti, io devo
sentiamo
personali, non
ti sentiamo un po' a scatti
per il momento.
Ti sentiamo un po' a scatti, Sergio.
Allora ti saluto, dai.
Ecco, adesso ti sentiamo bene. Ti chiedo solo un'ultima cosa. Se puoi lanciare un messaggio ai giovani che ci stanno ascoltando, quindi alle nuove generazioni, a questi ragazzi che in questo momento ti stanno ascoltando e vogliono cogliere ancora un insegnamento dalle tue parole.
Attivismo, non fermarsi mai. Se ti infermi invecchi. Io sono un vecchio decrepito, non sono più un attivista. Però l'attivismo tiene viva l'idea, la nostra idea deve restare viva, deve marciare, deve confrontarsi continuamente. Noi siamo il futuro perché siamo giovani, gli altri sono vecchi, sono superati. Io alla soglia dei 90 mi sento un ragazzo di 20. E mentre i ragazzi di 20 che non hanno le nostre idee sono alla soglia dei 90, non ho altro da dirti.
Sergio, grazie mille, non potevi trovare parole migliori e non potevamo noi soprattutto ascoltatori ascoltare parole migliori da una persona straordinaria quale sei. Sergio, grazie ancora una volta, veramente siamo orgogliosi di averti tra le nostre file, siamo orgogliosi di averti amico e camerata, e ci vediamo presto al prossimo appuntamento con Casa Pound. Sergio, grazie ancora.
Va bene.
Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fino adesso.
Grazie a voi.
Ricordatevi le parole di Sergio: attivismo, attivismo, attivismo. La nostra idea deve continuare a marciare perché è un'idea vitale che ci mantiene giovani. Grazie Sergio.
Grazie a te, ciao.
Ciao Sergio. E noi adesso ci lasciamo anche per questo lunedì. Vi do appuntamento a lunedì prossimo, e ricordandovi comunque che in questi giorni si terranno manifestazioni in tutta Italia legate al comitato Io Non Scordo, legate a Casa Pound o altre associazioni per i martiri delle foibe, per questa giornata del ricordo che appunto ricorda i martiri delle foibe, gli esuli Giuliano Dalmati che hanno dovuto abbandonare le terre del confine orientale alla fine della seconda guerra mondiale. È importante sempre ricordare, è importante sempre tenere viva la fiamma della memoria. Se non lo facciamo noi, signori, l'abbiamo visto anche in questa intervista con Sergio, difficilmente lo faranno le istituzioni, insomma, in modo coerente con quella che è stata quella tragedia immane. Vi ricordo il libro di Sergio Pessot, potete trovarlo in tutte le nostre sedi, in tutte le nostre librerie o direttamente sul sito www.altafortedizioni.it. Il titolo del libro è Figlio del Sole, una vita rivoluzionaria da Che Guevara a Casa Pound. Noi ci sentiamo con la prossima puntata e adesso vi metto l'ultimo pezzo della giornata. Buon lunedì a tutti, grazie ancora per essere rimasti all'ascolto, continuate a seguire www.radiobandieranera.org.
Accannano l'amici per un paro di mignotte, non si accanna in camerata se c'è rischio delle botte, non se lassano per strada le battaglie della vita, non se molla in camerata per seguire un pelo di figa, non mi abbassano i sordi nelle macchine del potere, non mi abbassano la poltrona per bocciarci e sto sedere, che la vita non si scorda e prima o poi te chiede il conto, allora lì se ricordiamo di chi invece resta un forno, ma la rota caro amico questa nulla scorda mai, se ricordano che hai fatto mica quello che farai, io ce resto tutta strada finché me leccano le gambe e questo cuore e questa faccia che sto diventato grande. E se rimango con due amici senza tordi né futuro, non m'accannano di certo, io di questo so sicuro, non se leggono sui libri perché è legge della strada, chi t'accanna per una volta c'ha la vita già segnata, non mi importa da sapere come possa andare a finire, chi guadagna da sta storia, chi resterà a marcire, ma una cosa ne so certo, una sola locca vita non s'accanna in camera.